Buon pomeriggio, ben trovati qui a Romena in questo silenzio caldo, non per la temperatura ma per la bellezza di tutti voi e per l'opportunità di incrociare un ospite che è arrivato oggi, ma è un incontro atteso perché ci siamo conosciuti a distanza e se vedrete fuori i suoi libri capirete anche perché è un incontro atteso, perché tanti dei suoi temi sono temi che noi, sia come Parole e Silenzio, che qui a Romena abbiamo respirato e oggi possiamo confrontarci direttamente con l'autore, e cioè con il professor Duccio Demetrio, che salutiamo. Ben arrivato, professore.
Grazie.
Tra poco affiderò il professore alle sapienti domande del nostro caro Paolo, però prima di questo. Oggi parleremo del raccontarsi, del guardarsi dentro. È proprio necessario che ci diciamo qualcosa in relazione al percorso da cui nasce questa giornata, le parole del silenzio, e al fatto che questo percorso si viva oggi a Romena. Dovrete concedermi quindi questi 2 minuti per riflettere, quasi come fosse un pensiero a voce alta, su questo nuovo anno delle parole del silenzio, che è il primo anno senza Giuseppe Baracchi. È il primo anno senza la persona da cui è nata la fondazione e una persona estremamente importante anche per questa realtà di Romena. Per chi non lo conoscesse, magari venendo da lontano qui, Giuseppe Baracchi è stato un artefice della ricostruzione del Casentino nel dopoguerra, un genio d'impresa che ha costruito insieme ai suoi fratelli un settore industriale in questa valle, quindi un uomo determinante per l'economia di questo territorio. Ma è stato anche un uomo profondamente innamorato della sua terra, tanto da voler restituire attraverso la cultura un contributo per chi volesse operare nella cultura, per chi volesse realizzare strutture e luoghi dove fare momenti di incontro nel segno dell'arte, della musica, delle varie forme espressive. E quindi un mecenatismo vero, sano, sincero, che va avanti da circa 20 anni e all'interno del quale si collocano le parole del silenzio. Quindi una perdita grande, un vuoto enorme da cui noi quest'anno andiamo a ripartire. Giuseppe Baracchi è stato una figura determinante anche per Romena. Questo signore anziano, già allora, ci ha lasciato ultra novantenne, veniva qui quando la fraternità era nata da poco. Eravamo un frutto ancora molto acerbo, magari promettente, non esattamente capito da molti nella vallata. Ma questo signore veniva qua e vedeva che c'era qualcosa di buono. Si è avvicinato, si è appassionato, insieme a tutta la sua famiglia, la moglie Adele, le figlie, i generi, è diventato un grande amico di Romena. Tanto che poi a un certo punto ci ha fatto il regalo più grande, e cioè ci ha permesso, grazie all'acquisto della struttura qui intorno, della fattoria, di ricostruire questa parte, quindi di realizzare quello che voi vedete qui a fianco a nooi. Non arrivando soltanto all'ultimo tassello, l'auditorium, una delle ultime cose che ha fatto prima di morire è stato vedere il progetto dell'auditorium. L'auditorium però è quasi finito e quindi quest'opera nel suo ricordo l'avremo disponibile tra breve. Capite quindi quanto è grande questo vuoto che si apre proprio nell'anno in cui la Fondazione ricorda i suoi 20 anni dall'inizio. 20 anni fa cominciò con un concerto di Franco Battiato alla Verna, indimenticabile. E però si continua, si va avanti. Credo che non sia facile, soprattutto per Sandra e Silvana, le figlie, ma si ricomincia. E si ricomincia come? Questa è una domanda non facile per chi ha alle spalle un'eredità così impegnativa. Rispetto a questo mi viene in mente soltanto una piccola espressione, però grande secondo me, che un prete valdostano, si chiamava Don Michele Do, dette ai confratelli di Giovanni Vannucci quando questo grande mistico, che aveva un eremo nel Chianti, morì. Era una figura importante e i confratelli non sapevano più che fare, se tenere aperto l'eremo, chiuderlo, come mantenere questa eredità. E Don Michele Do gli disse questa cosa: basta che facciate due sole cose, tenete la porta aperta e il focolare acceso. C'è un senso simbolico molto profondo. La porta aperta indica che non dobbiamo imbalsamare il ricordo, che si devono guardare gli orizzonti liberi anche dalla memoria di chi li ha propiziati, e quindi con uno sguardo vivo, non semplicemente ripetendo gli schemi di chi in maniera geniale li aveva basati. E dall'altra tenere però il focolare acceso, e cioè gli ideali profondi, quelli da cui è scaturito quel fuoco, continuare a tenerli accesi, anzi buttare ancora legna in quel fuoco. Ecco, questo è un invito che proveremo, che soprattutto Sandra e Silvana e anche noi che collaboriamo con la Fondazione proveremo a portare avanti. In questo quadro si inserisce l'incontro di oggi, che ha un titolo che sembra fatto apposta: ritornare a se stessi, incontrare se stessi. Tra poco ascolteremo Paolo e ascolteremo il professor Demetrio, ma per entrare nel cuore di questo tema noi abbiamo pensato di fare un incontro con se stessi anche attraverso la musica, e in questo ci aiuterà Antonella Di Maggio, che ci permetterà una narrazione musicale di quello che ascolteremo. Adesso ci serve soprattutto l'arpa e la musica di Antonella per cominciare a entrare nel cuore delle parole che ascolteremo. A te, Antonella.
Dunque, come ha detto Massimo, ricominciamo il ciclo di quest'anno. L'anno scorso chi ci ha seguito ha visto che siamo andati dietro buone pratiche, esperienze, storie per guardare la possibilità di superare la crisi. Ci siamo guardati intorno, abbiamo fatto molto guardandosi intorno. Quest'anno vogliamo prendere un'altra strada, e come l'anno scorso ci siamo guardati intorno, forse vogliamo ritornare un po' di più a noi stessi, quindi guardarci dentro, guardare alle storie, alle azioni, ai percorsi che ci possono aiutare a stare meglio con se stessi, e stando meglio con se stessi, anche stare meglio con tutti gli altri. Già oggi parleremo per esempio di silenzio, parleremo di parole che si fanno scrittura, parleremo di cammini, di passi nella natura, che sono un altro modo per stare bene con noi stessi e forse anche con gli altri. Ne parliamo forse con la persona più adatta, l'ospite migliore con cui iniziare questo ciclo. Io credo che molti di voi già lo conoscano, il professor Duccio Demetrio, filosofo, ma mi verrebbe da dire uomo che indaga sulla nostra condizione umana, uomo che indaga, pone domande e riesce a dare, a differenza probabilmente di molti di noi, anche diverse risposte importanti. Lo ha fatto con libri densi, libri preziosi, libri che vi consiglio di andare a riscoprire, a leggere e a rileggere. Vi butto lì qualche titolo, tanto per dire di che cosa si parla, ma in realtà si parla di tantissime cose. Filosofia del camminare, la vita schiva, l'educazione non è finita, la solitudine degli uomini, raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé e tanti tanti altri che vi potrei aggiungere, magari qualche titolo continuerà a sbucare nel corso del nostro incontro. Ma l'ha fatto anche con esperienze reali, importanti, di cui avremo modo magari di discutere nel nostro incontro. Penso alla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, penso all'Accademia del Silenzio. E proprio da questa parola, silenzio, vorrei che si iniziasse il nostro incontro, parola importante, sempre stata importante per noi. Nel titolo dei nostri incontri c'è sempre quella parola, silenzio. Ma io passerei subito la parola a Duccio, al professor Demetrio, proprio perché penso che dal silenzio si possa iniziare a parlare, forse con qualche verso, quindi con qualche parola che stacca e ci rende meglio, come dire, anche l'idea, la condizione del silenzio. A te, professore.
Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti voi. Grazie Paolo, grazie Massimo, grazie alla vostra comunità, grazie alla musica, non vedo più. Beh, comunque, ecco, sei lì. Grazie, grazie. Io sto fermo su di me, in attesa del giorno delle parole che non arrivano. Resisti, mi dico e ti dico. Quanto dura però tutto questo? Se qualcuno parlasse almeno, potrei da qui lanciare un grido per me, per tutti quelli che sono dimenticati dal silenzio, disperso nelle mani di chi non ti conosce. Sfoglio la solitudine e il silenzio. Solo le foglie sono parole. Delineano un alternarsi di pensieri in ricordi, smossi dal vento, quasi metallici nel dire. Campane che battono dagli occhi alla testa, canto e silenzio nel volo d'uccelli. Annuso mistero e svelamento nell'ora di un tramonto. La bellezza che riflette la luce, che accarezza la superficie del cuore, e non sento altro. Ho scelto di iniziare questo pomeriggio a conversare con voi, come ricordava Paolo, su tre grandi temi che impegnano la mia ricerca da tantissimi anni: il silenzio, la scrittura, la relazione che ciascuno di noi intrattiene non soltanto con gli altri, ma con il mondo dei viventi non umani, come preferisco dire, con il mondo della natura. Ho scelto questa via perché mi sembrava la più significativa per una conversazione che possa aiutarci a entrare in profondità nei nostri mondi più intimi, misteriosi, i mondi invisibili, i mondi invisibili dell'interiorità, dove l'invisibilità è non solo ciò che gli altri non riescono a vedere di noi e non potranno mai vedere, ma l'invisibilità ci riguarda anche personalmente, siamo noi che non riusciremo e non riusciamo sempre a vedere. Queste parole le ho tratte da un testo di poesie di una persona, di un uomo, oggi di circa 70 anni, che 15 anni fa era semianalfabeta, pare impossibile. Il suo nome è Giuseppe Carnovale, è in carcere, nel carcere di massima sicurezza ad Opera, vicino a Milano, e nel corso del tempo, nel corso degli anni, aiutato da alcuni educatori che amavano la scrittura, è diventato, a mio parere, un grandissimo poeta. È un poeta così come ritengo che tutti i poeti debbano essere. Non è un poeta dell'estetismo, è un poeta filosofo, un poeta che ha cercato di indagare il mondo precedente a questa lunga, estenuante permanenza in carcere, in molti carceri d'Italia, e che per sopravvivere si è dedicato alla scrittura, per sopravvivere anche al silenzio, perché il riferimento al silenzio, che certamente è parola ed è sensazione, è emozione, è condizione che andiamo cercando, che voi cercate anche essendo qui, silenzio è parola anche terribile. Silenzio è la parola della violenza nei confronti del nostro dire, è violenza nei confronti delle nostre libertà di pronunciare e di affermare e di sostenere idee. Silenzio è violenza, è sopruso. Credo quindi che se vogliamo avvicinarci a questa parola situazione umana, si tratti di avere una piena consapevolezza della sua ambiguità, dei suoi paradossi. Certo, tutti noi, io amo il silenzio che mi consente il raccoglimento, la contemplazione, ma mi sembrerebbe di tradire tutti coloro i quali invece non hanno la facoltà e la possibilità della parola. Per avvicinarci quindi al silenzio, non con sospetto, ma con uno sguardo anche quanto mai distaccato, sciolto da alcune retoriche che solitamente l'attraversano, penso proprio che la cosa migliore sia avvicinarsi al silenzio nella sua drammaticità, nella sua ambivalenza, nei suoi motivi più nascosti. Pensiamo soltanto al tema del silenzio nelle esperienze d'amore. Il silenzio degli innamorati, il silenzio degli sguardi, il silenzio erotico, il silenzio nel quale le parole bene tacciano. Ma ricordiamoci anche che il silenzio in amore vuol dire aver taciuto, tacere, sottrarsi al chiarimento, alla condivisione. Il silenzio quindi reca con sé il bene, il male. Il silenzio reca con sé la possibilità di ritrovarci, di riscoprire la nostra dimora interna e più profonda, nella quale raccoglierci, guardare dall'esterno ciò che accade, ma se il rapporto con il silenzio diventa indifferenza, indifferenza nei confronti del mondo, nei confronti degli altri, c'è qualcosa che rende il silenzio, come viene detto nella tradizione benedettina, il silenzio bello, il silenzio dell'elevazione, che rende il silenzio qualcosa di perverso. Giuseppe Carnovale nell'arco quindi di questi suoi anni di riscatto, di vero e proprio riscatto attraverso il tentativo con la scrittura non di autoassolversi, io non so Giuseppe Pino Carnovale che cosa abbia commesso nella sua vita. Io so che la lettura dei suoi versi è una lettura che si rivolge a tutti noi, a noi liberi, che godiamo di questo grande privilegio. E che sia quindi un uomo recluso da 30 anni a insegnarci a ritrovare la nostra storia, la nostra memoria, per, come prima si diceva, in questa bellissima immagine che citava Massimo, la porta aperta della memoria, è un messaggio che ci proviene da qualcuno che non può aprire la porta, da anni, che è chiuso in una cella. È importante per tutti noi, perché talvolta noi che ci riteniamo liberi, autonomi, questa porta alla memoria non la sappiamo aprire, non vogliamo aprirla. Ne parleremo meglio tra poco, perché volevo appunto scandire, come vi dicevo, la mia conversazione con voi, siglando il silenzio, la scrittura, il rapporto con la natura. Ma leggiamo di Pino Carnevale pochi altri versi che mi sembra ci facciano intendere, senza appunto retorica assolutoria, ma soltanto ascoltando un grido di umanità, quale sia il suo modo di entrare nella sua casa. Una casa che le pareti della cella rendono insopportabile, e ha reagito a questa insopportabilità attraverso la voce del silenzio, attraverso la voce della scrittura. Luci e buio sono invecchiati dentro di me, e voci assenti cadono nell'ora di nessuno. I rumori sono prodotti dai singhiozzi, schiacciati nei pensieri. Lontano l'insonne desiderio, attorno lo sguardo che si posa lungo la libertà dell'estasi. I ricordi ridono blasfemi della mia gioventù. Mi sono trovato sul percorso di una falsa coscienza e vago per sempre alla ricerca dell'identità perduta, e scalzo cerco le impronte dei passi. Solo gli occhi hanno differenze nella misericordia del ritrovato sguardo, e contro non rimane nient'altro che la fioritura dello spirito. Non vorrei andarmene prima d'aver lasciato un segno che non si cancelli, e poi chiudere gli occhi e in silenzio perire nel momento più eccelso di una breve vita senza senso. Ecco, il nucleo profondo della ricerca che ciascuno di noi incontra, mi piace una bella immagine intendere questa ricerca, un cammino verso se stessi, è un'immagine che mi affascina, perché camminare verso se stessi indica, come possiamo cogliere subito, una direzione, ma il cammino ci espone sempre a direzioni, a incontri, a svolte che sono imprevedibili. A camminare verso se stessi è un camminare dove la ricerca di senso già si ritrova in questo movimento, in questi passi. E nella metafora ancora ricordata prima, la porta aperta, il focolare acceso, Il focolare acceso è la ricerca del senso. Un senso che si può spostare nel corso della vita, dell'esistenza, ma un corso che man mano che noi procediamo ci offre sempre nuovi spunti, nuove offerte, nuove tentazioni. Il silenzio, allora, riletto così, riletto attraverso le parole di Pino Carnovale o di tanti altri che potremmo leggere, è un silenzio che si fa valore morale, un silenzio che ci riporta alla dignità di tacere, di poter tacere e di voler tacere, alla dignità quindi che perseguiamo ogni qualvolta ci muoviamo camminando verso noi stessi nella consapevolezza che questo cammino non può distoglierci però dagli incontri non solo sereni e pacificanti, dagli incontri con l'inquietudine umana, con la inquietudine esistenziale che è la grande risorsa della nostra vita. Ancora poche parole sul silenzio. E volevo farmi aiutare da un monaco, Giovanni Pozzi, in questo piccolo libro ripubblicato recentemente da Delphi, Tacet. E Giovanni Pozzi si muove nella ricostruzione di questo senso ambiguo del silenzio, mettendo in luce in modo particolare la dimensione relazionale del silenzio. Ecco, cerchiamo allora di individuare dei codici che ci permettono anche di incontrare il silenzio lungo la nostra via. Il silenzio e la relazione. Ne ho già parlato prima citando il silenzio degli innamorati, il silenzio fecondo, fertile, ma anche il silenzio terribile, taciturno. C'è il silenzio e la relazione, c'è il silenzio poi con noi stessi. C'è il silenzio abissale, quando scopriamo che non abbiamo più nulla da dire, non abbiamo più nulla da comunicare, quando scopriamo che il silenzio ci irrita, che il silenzio ci fa paura, che il silenzio viene rifuggito, perché stare in silenzio è difficile, può stancare, e allora ci rivolgiamo al rumore, al chiasso, ai suoni di ogni natura per disperdere quanto di meglio in quel faticoso cammino eravamo riusciti a raggiungere. C'è il silenzio rispetto alla natura, è il silenzio che ci sorprende nei momenti più imprevedibili. In questi giorni io non posso non svegliarmi prestissimo, sono alle 4:30, alle 5 del mattino, all'idea di perdermi quei suoni che attraversano il silenzio e si riconciliano col silenzio. Non dobbiamo avere, credo, del silenzio, in rapporto soprattutto alla natura, una concezione secondo la quale il silenzio puro, è ciò che andiamo vagheggiando e cercando. La natura ci offre un silenzio attraversato da suoni che altrimenti non riusciremmo a percepire. È il silenzio quindi che si avvicina a noi con una voce assolutamente autonoma e noi restiamo assolutamente annichiliti dinanzi a questi suoni. Il silenzio delle foglie, il silenzio dei brusii, il silenzio delle acque, Tutto questo quindi ci riconduce a noi stessi. E il silenzio nel rapporto con il divino, con l'enigma. Questa quarta esperienza, questa quarta dimensione è tra le più controverse, tra le più significative. È una dimensione che per chi non crede, ma che cerca comunque una via alla spiritualità, equivale ad un silenzioso modo di conversare con l'enigma. Silenzioso modo di conversare con l'enigma. Chi crede conversa con l'enigma comunque, anche se crede. E non può non esserci quindi il silenzio a costituire una mediazione, una relazione tra noi e l'invisibile e l'ineffabile, rispetto a ciò che, per le quali ogni parola viene meno. Ecco, momenti quindi diversi di silenzio che, come vedremo tra poco, la scrittura, che costituisce un tramite prezioso tra la parola e il silenzio, ci consentirà di avvicinare in altro modo. Ma volevo, prima di concludere provvisoriamente queste considerazioni con voi, leggervi poche righe dal testo Tace di Giovanni Pozzi. Per ascoltare occorre tacere, non soltanto attenersi a un silenzio fisico che non interrompe il discorso altrui, ma un silenzio interiore, ossia un atteggiamento tutto rivolto ad accogliere la parola altrui. Bisogna far tacere il lavorio del proprio pensiero, sedare l'irrequietezza del cuore, il tumulto dei fastidi, ogni sorta di distrazione. Nulla come l'ascolto, il vero ascolto, ci può far capire la correlazione fra il silenzio e la parola.
Grazie, professore. Molto abbiamo detto sul silenzio, però forse anche scendendo di un gradino rispetto alla profondità di quanto ci hai detto, finora ti chiederei qualcosa sull'Accademia del Silenzio, questa tua esperienza che credo tutti trovino intrigante. E a questo proposito forse la domanda può essere rigirata anche in un altro modo: com'è che ci si educa al silenzio, com'è che ci si avvicina a questa condizione?
Innanzitutto, per saperlo, potreste partecipare alla nostra scuola di
questa è già un'ottima
Accademia del Silenzio, che terremo anche quest'anno alla fine di agosto a San Leo, in collaborazione con la Libera Università di Anghiari. Come educarsi al silenzio? Ci si educa al silenzio non attendendo che il silenzio venga a trovarci, a mio parere. Ci si educa al silenzio attraverso altra via. In primo luogo, come vedremo tra poco, attraverso la scrittura, ma ci si educa al silenzio ammirando la bellezza, leggendo, ascoltando la voce degli altri. Ci si educa al silenzio interrogandosi sul silenzio, interrogandosi sul rapporto che ciascuno di noi intrattiene col silenzio. Ecco, da queste domande nasceva 5 anni fa, nell'ambito della Libera Università di Anghiari, che è un'associazione no profit, vicinissima a Romena, e ci siamo interrogati fra amici, colleghi, università di provenienza diversa. Ci siamo incontrati come poeti, filosofi, architetti, giornalisti, sociologi, musicisti, e ci siamo chiesti: ma esiste una cultura del silenzio? Oppure il silenzio rappresenta soltanto, come spesso avviene, leggiamo sui media, sui giornali, una dimensione di carattere acustico. La ribellione nei confronti dei rumori può avvenire solamente laddove allora cerchiamo di tacitare il motociclista di turno. Qualche dispetto possiamo anche farglielo, magari se siamo particolarmente sadici. Oppure c'è qualcosa di misterioso nel silenzio, ma cerchiamo però, e questo è uno stile di vita, un comportamento, ad esempio, di chiederci qual è la nostra autobiografia del silenzio. Ed è la domanda che io spesso, quando vado nelle scuole a parlare ai bambini o ai ragazzi, e tra l'altro gli insegnanti sono sempre molto preoccupati quando mi invitano, perché poi vi affidano le classi più rumorose, pensando che così possa magicamente, con una bacchetta magica, esorcizzare questo satanismo infantile per il rumore. E, pongo ai bambini e ai ragazzi la domanda che ho posto a me stesso più volte, no? Che posto ha il silenzio nella mia vita? Che posto ha il silenzio nella vostra vita? I ragazzi di solito rispondono senza mezzi termini che preferiscono il rumore. Non mi scoraggio, no, vado avanti. E il secondo passaggio, e qui si dischiudono delle scoperte straordinarie, avviene nel momento in cui chiedo loro: bene, abbiamo parlato del silenzio, provate a scrivere del silenzio nella vostra vita. E in questo caso alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti cambiano, perché sperimentando la scrittura sperimentano un momento vivo di silenzio, soprattutto se non si tratta di una scrittura legata a un compito in classe, ma se si tratta di una scrittura legata a questioni, a momenti intimi, segreti, profondi della loro vita. Accademia del Silenzio quindi è nata con questo desiderio di indagare maggiormente che cosa i diversi campi del sapere avessero detto o avessero ancora da dire a proposito del silenzio. E nasce quindi nel 2012 questa piccola collana che si chiama Taccuini del Silenzio. Sono poche pagine, dove non solo più i colleghi fondatori di Accademia del Silenzio, ma tanti altri studiosi e specialisti, persone comuni anche, si sono interrogate sul silenzio. Accademia è questo, quindi è una pedagogia del silenzio, può emergere soltanto nel momento in cui avviciniamo il silenzio come problema, gli poniamo delle domande. Tu chi sei, silenzio della mia vita? E chi sei stato? Come vivevo il silenzio nei momenti drammatici della mia storia? Come vivevo il silenzio nei momenti invece sereni e felici della mia storia? Sono fuggito? Me ne sono andata? O ti ho guardato in volto?
Grazie davvero. Ora, tra un minuto direi di sedimentare le parole che ci hai già regalato con un po' di musica, però giusto appunto, soltanto un minuto. Vedo che tra i libri che hai portato c'è anche il libro di Brunello sul silenzio, uno dei più grandi violoncellisti del mondo, no? Uno dei grandissimi, che ci regala non un libro sulla musica ma sul silenzio. Allora la domanda, una domanda magari con una risposta veloce proprio per introdurre la musica, è come questo silenzio ci può portare alla musica e alla creatività. Sì.
Allora leggo per te la prima pagina di
giusto.
E questo è il libro, è pubblicato dal Mulino, è uscito quasi un anno fa. Primo capitolo, sonata, il silenzio nella musica degli uomini. Il silenzio non ci appartiene. Il silenzio è della musica, della natura, delle cose. E a questo punto vorrei aggiungere: il silenzio è della parola anche, è nella parola, si incista nelle nostre parole. Perché il silenzio, tra poco ancora Brunello, è rappresentabile anche come l'intervallo, come lo spazio bianco tra una parola scritta e l'altra. Il silenzio sancisce i ritmi, perché i poeti sono così ossessivi con i loro editori quando cercano sulla pagina bianca di dosare, di distribuire le parole in una giusta distanza, in un giusto ritmo, che non è dato da altre parole, è dato dagli spazi bianchi, è dato da ciò che tace tra una parola e l'altra. E prosegue Brunello. L'uomo pretenderebbe di possedere tutto, ma il silenzio si può solo cercare, oppure per paradosso ascoltare. L'ascolto non porta a possedere il silenzio, ma a verificarne l'impossibilità di esistere. E poco più oltre, aggiunge, dunque la musica degli uomini usa il silenzio, lo manipola, lo elabora, lo posiziona e ne decide la precisa durata. Il silenzio diventa una materia, o meglio un materiale, come la creta nelle mani dello scultore.
Dunque, Diceva, credo, Susan Sontag, il silenzio è una forma di parola, però il silenzio, e dal silenzio si arriva e si può arrivare anche alla parola, la stessa parola scritta. Ed è uno dei tuoi grandi argomenti di riflessione, come la narrazione, come la parola scritta può essere una forma straordinaria di cura, un modo di volersi bene, di crescere, di rapportarsi diversamente agli altri. Un tuo libro fondamentale riguardo a questo è Raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé. Già probabilmente nel titolo c'è molto di cui si può discutere. Però io ti vorrei leggere la prima riga. C'è un momento nel corso della vita in cui si sente il bisogno di raccontarsi in modo diverso dal solito. Ecco, io vorrei partire da questo momento e darti la parola su quello, perché tu ci spieghi che cosa ci può essere dopo questo momento.
Sì. Beh, innanzitutto, grazie per questa citazione dal mio libro. C'è un momento nel corso della vita in cui si desidera scrivere in modo diverso dagli altri. E fu una raccomandazione che rivolsi in primo luogo a me stesso. Fino a questo libro, il libro esce nel 1996, scrivevo soltanto con un linguaggio accademico. Non ne potevo più. Ha rappresentato per me una liberazione, credo anche una liberazione per i miei studenti, che hanno avuto la grande possibilità di riuscire a decodificare di più le mie pagine, un libro legato a un grave lutto nella mia famiglia, legato ai miei 50 anni, legato quindi a quei momenti nei quali, come osserviamo da anni alla Libera Università di Anghiare, sentiamo un bisogno urgente non solo di condurre un po' scolasticamente un bilancio su quella che è stata la nostra vita. In astratto nessun momento è adatto per condurre questo bilancio. Certo, possiamo avvalerci allora dei luoghi del silenzio, dei luoghi spirituali, dei luoghi della concentrazione, ma poi tutto ricomincia nel consueto ritmo della nostra quotidianità. Questo momento fatale, questo momento che avvertiamo appunto tutti nei passaggi delle transizioni dell'esistenza, se si incontra non solo con il piacere, il desiderio di scrivere, ma se si incontra con il desiderio di scrivere il proprio romanzo, la propria storia, nella sua complessità, nella sua varietà, allora ci offre alcuni benefici rari, segreti, perché non tutta la scrittura esercita la stessa funzione che la domanda di raccontare il più esaustivamente possibile quello che è stata la nostra vita. Non sempre la scrittura obbedisce a questo, perché usiamo delle scritture anche molto effimere, delle scritture che durano lo spazio di un mattino, anche molto belle, affascinanti, poetiche, liriche, diaristiche, ma la potenza della scrittura autobiografica, e questa fu l'intuizione che avemmo sia il giornalista Saverio Tutino che mi parla, nel 1997, l'intuizione di offrire un luogo, una comunità, come poi è stato, raggiungendo la quale da tutte le parti d'Italia le persone avrebbero potuto scrivere, ma dando luogo al compito prioritario di una scrittura intensa, di una scrittura che vuole riportarci a casa. E questo accade quando la scrittura riesce a mettere ordine. Le poesie di Pino Carnevale, adesso ve ne leggo altre due, sono poesie mosse dall'ansia, dal desiderio di mettere ordine. C'è tanta scrittura invece che sfugge a questo richiamo, sfugge per cercare di distrarci. La scrittura autobiografica non può distrarti. E allora quel momento che tu prima evocavi, tratto dal mio libro Raccontarsi, è un momento che può in molti casi rivelarsi poi un filo di fumo che si vanifica, se non abbiamo la volontà di andare in fondo, di andare a ritroso, se non ci accorgiamo che la memoria, quale sia stato il nostro passato, ci sta chiamando, ci invita a sfidare l'oblio, ci induce a proseguire in questo cammino che non è più, allora, come vedevamo prima, un cammino metaforico, ma è un cammino reale, perché il potere della scrittura è un potere creativo, è il potere di trasformare un pensiero, un ricordo in qualcosa di assolutamente tangibile, che si fa pagina, che si fa monito, che si fa riflessione, e soprattutto è il potere di consentirci di comunicare ad altri ciò che forse non siamo riusciti a comunicare. Ancora Pino Carnovale. Nelle notti senza senso scrivo frasi fragili e in disordine, fuori tempo. Le parole tracciate dalla mano insicura sull'oscura parete, il loro disincanto, un senso premonitore. Non si fanno storie con il destino. Lo spasmo degli avvenimenti mi arriva giorno e notte e se ne va. Curioso di ciò che verrà dopo, traccio una linea retta da seguire. Lì sta quello che io sono, nascosto nell'indifferenza. Io non chiedo parole, urla soffocate dal decoro offensivo. E poi, più oltre, le parole che pensai, ma che non scrissi mai, quando le avrò rammentate, a te le scriverò. Tra le righe leggerai i teneri accenti di sospiri languenti, nati dal dolore del tempo. Sentirai il silenzio dentro un foglio bianco, da cui l'inchiostro del pensiero s'è impresso su di me. Da tale intimità sono legato all'amaro ricordo di una vita anteriore che l'esilio propose come patria. Sento che sono stato altro. Oggi, se lo scrivo, è perché lo ricordo. Può un attimo colmare anni di distanza? Sento che sono stato altro. Oggi, se lo scrivo, è perché lo ricordo. La scrittura quindi ha un valore, a mio parere, possiamo definire un'immagine, forse facile, un potere rabdomantico. Quando iniziamo a scrivere, possiamo essere scrittori professionisti, possiamo essere scrittori per diletto, come sono gli scrittori e le scrittrici che vengono alla Libera Università di Anghiari, possiamo essere scrittori per caso. In ogni declinazione di queste nostre posture, di questi nostri movimenti, siamo mossi da un'esperienza straordinaria. Quando noi scriviamo, possiamo farci tutte le scalette che vogliamo, tracciare i capitoli della nostra vita, costruire una struttura, una regia, ma nel momento in cui la tastiera incomincia a ticchettare, nel momento in cui noi teniamo la penna in mano, da noi stessi emergono parole, frasi, pensieri, ricordi che non avevamo assolutamente ipotizzato, immaginato. Si inizia a scrivere così. Si inizia a scrivere quindi da un'intuizione, da una pulsione profonda. Si inizia a scrivere da un fantasma che magari ci torturava. Fantasma da intendersi un ricordo, un senso di colpa, un rischio che non abbiamo scelto di percorrere, una svolta rispetto alla quale poi siamo tornati indietro. E quindi lungo questo cammino, che rappresenta la metafora di questo nostro incontro, la scrittura diventa non solo una compagna, non solo uno strumento, è la scrittura che ci guida verso. E soprattutto il potere della scrittura è costituito dalla pacificazione che determina tra la parola e il silenzio. Perché per scrivere, umanamente, se poi siamo disumani possiamo anche scrivere urlando, parlando, ma c'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Se noi perseguiamo quindi la scrittura come un viatico per la nostra umanità, ci avvediamo che la scrittura ci trascina verso il silenzio e il silenzio si riconcilia con la parola. E volevo leggervi ora, ho ancora qualche minuto su questo, qualche parola che dobbiamo a un grandissimo scrittore che ci ha lasciato pochi anni fa, mi riferisco ad Antonio Tabucchi. Nella sua ultima intervista dedicata a questi temi, il giornalista lo incalza, gli chiede: ma perché? Perché ha scritto così tanto? Perché scrive? E Tabucchi risponde, il libro si intitola Saudade di libertà. Scrive così, Tabucchi, risponde così. Si scrive perché si ha paura della morte? È possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto? Perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso? Perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui, ma si vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati là, ma dopo tutto era meglio se restavamo qui? Ecco, queste sono le domande che, già malato, in attesa della fine, Tabucchi si era rivolto, approfittando di questo incontro. E, sì, io credo che la scrittura ci collochi sempre in entrambe le situazioni. Noi scriviamo perché abbiamo paura di morire. Questo non lo sappiamo magari mentre scriviamo, ma scriviamo per questo. Perché il desiderio, forse folle, il sogno di lasciare traccia di noi, di lasciare in un cassetto qualche foglio, qualche pagina di diario che un giorno possa essere trovato. Credo che anche tra voi, qui questa sera, possano esserci delle persone, come è capitato a me, quando trovai alla morte di mio padre i suoi diari che raccontavano del mio crescere. È stata l'esperienza più emozionante della mia vita, perché non solo c'era un gusto estetico della sua scrittura, nel suo descrivermi, nel suo prendermi in giro, quando avevo 3 anni, 4 anni, nel dimostrarmi, per esempio, che dovevo essere anche un po' gracile di mente, perché faceva l'elenco di tutte le parole che conoscevo già e che pronunciavo, devo dire, erano proprio pochine. Sì. Poi forse per questo sono diventato anche un oratore, caro papà. No, non solo per questo. L'emozione grande è determinata nel momento in cui ti accorgi che c'era qualcuno che ti guardava, qualcuno che ti osservava, qualcuno che voleva fermare le tue memorie. Poiché quando ci riferiamo al piacere di raccontarci e di raccontare, non dobbiamo mai dimenticare che il grande merito che dobbiamo tributare alla narrazione più semplice, alla narrazione più intima, è connesso anche al grande, grandissimo piacere di sapere che qualcuno ci sta raccontando. Nel momento in cui sappiamo e sentiamo che nessuno ci racconta più, che a volte addirittura si dimenticano il nostro nome, questo è uno dei momenti più drammatici e di distacco dalla vita. E per questo allora che un tirocinio di scrittura di sé, di scrittura autobiografica, insisto, scrittura autobiografica, perché la scrittura di sé, come dicevo, può essere il frammento, può essere l'istante che cerchiamo di riempire con qualche parola. La scrittura autobiografica ti pone nella condizione del regista che vuole ricomporre le scene di un'esistenza, le avventure, vuole ritrovare il filo della narrazione. Ma non è un caso che fin dalla fondazione della Libera Università di Anghiari con Saverio Tutino noi decidemmo che la nostra associazione no profit, ed è un'associazione no profit, noi viviamo soltanto non dei contributi degli enti pubblici, a parte il fatto che non ci sono più soldi, ma solo dei contributi delle persone che si iscrivono alla nostra scuola, alle nostre iniziative, e siglammo tutto questo nello statuto della Libera Università. Noi volevamo occuparci non solo delle nostre storie, delle nostre autobiografie, ma volevamo anche occuparci delle biografie degli altri. E infatti alla nostra scuola la prima fase è dedicata alla scrittura autobiografica, che si conclude con la consegna, poi dopo diversi mesi, della propria storia, che viene letta da una commissione di autobiografi che hanno avuto un tirocinio alla Libera Università. Ma facciamo in modo che l'attenzione, il desiderio nei confronti del bisogno narrativo si esprima anche nel reclinarsi nell'ascolto delle storie di vita degli altri. E quindi l'andamento è un andamento in continua dinamica. Io scrivo di me, ma per imparare a scrivere anche la storia dell'altro, per imparare ad ascoltare, ma ascoltare non è sufficiente soltanto. Ascoltare è importante se tu quelle parole, quelle esperienze, quei fatti, quelle emozioni riesci a saldarle in nome e invece di qualcuno, di qualcuna che non sa scrivere, che non può più scrivere. E credo che in questi anni abbiamo anche tentato di riscattare la pessima fama che ha l'autobiografia. L'autobiografia come gesto narcisistico, l'autobiografia come attività solipsistica, intimistica, egotistica. Purtroppo in televisione ne veniamo a presentare a iosa di queste autobiografie egotistiche. Abbiamo cercato cioè di dimostrare che la nostra umanità non consiste soltanto nel raccontare la nostra soggettività e la nostra singolarità. Consiste nell'attenzione nei confronti delle storie di coloro i quali non hanno nessuno al quale raccontare la propria vicenda, non possono scrivere, forse non sanno scrivere, ed è stato molto importante l'anno scorso al nostro festival, che teniamo da diversi anni, quest'anno lo teniamo dal 3 al 6 di settembre, con Don Luigi Ciotti. Abbiamo siglato un accordo che stiamo mettendo a fuoco, appunto, legato alla fondazione di un archivio delle storie dei senza storie, un archivio delle storie dei senza lettori, dei senza lettori. E quindi già stiamo lavorando in collaborazione anche con educatori e con operatori sociali, che queste storie magari raccontano, ma non scrivono, affinché queste storie possano essere salvate. Ed è quanto mai decisivo, importante, quando queste storie possono essere scritte dai protagonisti. Ecco, grazie.
Grazie. Ti chiedevo un'altra riflessione, un po' sollecitata da Tabucchi, dalle parole di Tabucchi. C'era un grandissimo scrittore che Tabucchi aveva particolarmente nel cuore, Pessoa, e c'è una citazione di Pessoa nel tuo raccontarsi: e sento che chi sono e chi sono stato sono sogni differenti. Allora ti chiedo, forse è un discorso difficile ma credo anche importante, in questa attività di narrazione autobiografica, in questa attività di racconto di noi stessi, com'è che si convive con la moltitudine delle persone che siamo stati? Forse c'è anche una battaglia con tanti noi stessi nel nostro passato, e forse c'è anche una reinvenzione di quello che siamo stati, perché il racconto può essere anche questo. È un problema?
Un problema, sì, se abbiamo avuto fin troppe identità, può essere un po' generatore di un cortocircuito tra le identità. Ma in ogni caso, ciascuno di noi ha avuto delle identità che sono cambiate nel corso del tempo. Che ne è del nostro io bambino? Di che si trattava? E il nostro io adolescente è ancora dentro di noi, cova dentro di noi, esplode a un certo punto della vita adulta con delle trasgressioni magari tardive, quando abbiamo trasgredito troppo poco in adolescenza. E il nostro io adulto, che significa? Un io quindi che, secondo l'etica sociale, dovrebbe essere un io attento al senso della responsabilità, a seguire una morale. E lo possiamo sapere e capire, questo nostro atteggiamento nei confronti della pluralità della vita e dell'esistenza, soltanto se ci diamo, come sovente io propongo nelle attività laboratoriali di scrittura, un inizio molto modesto. E l'inizio modesto consiste nel seguire una semplicissima regola, che è la regola del tempo, la regola della cronologia. Perché la scrittura autobiografica, e non solo, potrebbe anche svolgere una funzione alienante e portarci, come oggi avviene, a considerare, proprio come diceva Tabucchi, forse scriviamo per paura della morte, ad avere paura del tempo che passa, a temere la vecchiaia. E quindi ultimamente c'è una grande moda, tentativo di esorcizzare il nostro tempo senile, arrivando anche a sostenere delle posizioni che hanno avuto anche grande successo editoriale, che il tempo non è età e che la vecchiaia non esiste. Il libro di Marco Gé, che è uscito qualche mese fa, mi ha molto colpito, ha avuto grande successo perché, potete immaginare, si compie un compleanno, cosa ti regalano? Ti regalano un libro che si chiama Il tempo non è età, la vecchiaia non esiste, no? E se questo libro è scritto da un antropologo, quindi da uno studioso di scienze empiriche, figuriamoci se un libro scritto da un metafisico, da un filosofo metafisico, che cosa potrebbe anche indurci a credere. La scrittura autobiografica è una scrittura di realtà, è una scrittura coraggiosa, è una scrittura che ti pone dinanzi alla regola ineluttabile del fatto che ciascuno di noi non solo ha vissuto una storia, ma è stato presente nella storia in relazione a età differenti. Una scrittura autobiografica quindi si muove, riprendendo la tua domanda con Pessoa, all'insegna della molteplicità, mettendo in luce quali sono state le tue molteplicità nel percorso del tuo tempo. E sai allora che se scriverai della tua infanzia o scriverai della tua adolescenza, tempi ormai che sembrano lontanissimi, ultraterreni quasi, sai che inevitabilmente a quel punto la scrittura avrà bisogno, avrà la necessità non di alterare quelle memorie, non quindi di camuffarle, ma avrà bisogno di ricorrere alla poetica della narrazione, alla poetica del ricordo. E allora le sfumature, il rarefarsi, le dissolvenze di una scrittura, e non può che essere una scrittura poetica, allora ti riconducono a quell'età che sono esistite, che non sono state una fantasia, un sogno, all'insegna di una maggiore leggerezza e un maggiore distacco, ma soprattutto all'insegna non di una rassegnazione, di un lamento, di una nostalgia dolente, all'insegna di un debito che tu hai dovuto pagare al tempo. E oggi non vogliamo più pagare i debiti al tempo. Il coraggio della scrittura autobiografica è quello, quindi, di renderci debitori nei confronti del tempo, ma creditori anche del tempo che resta.
Bello, bello, molto bello. Sono... Mi sta ascoltando delle cose. Guarda. Per chiudere il cerchio, io ritornerei a quel momento, il momento in cui si inizia, in cui si decide di raccontarsi. Allora, due battute proprio che mi vengono in mente. La prima è: bisogna avere molta vita dietro per iniziare a raccontarsi, cioè si può anche come giovani, persone magari che non si sentono alla fine del proprio tempo, iniziare a raccontarsi, magari per tempo. E è un altro elemento, quel momento deve essere per forza legato a uno stato di crisi, alla volontà di superare un momento di crisi, o è una cura anche per i tempi più felici della nostra vita?
Silenzio.
Silenzio.
Silenzio, silenzio. Beh, dalle centinaia e centinaia di autobiografie che ho accompagnato, che ho letto, dalle confessioni che le persone che scelgono di iscriversi alla Libera Università mi comunicano, c'è sempre un momento critico che ti invoglia a prendere la penna in mano. E non è un momento, in quanto critico, di gioia e di felicità, perché la scrittura, in quanto esperienza critica, ritorniamo alla parola critica, no? Come sappiamo tutti, deriva dal greco crino, discernere, distinguere. Quel momento compare nell'istante in cui, non tanto, come dicevamo prima, cerchi l'araba fenice di mettere un po' d'ordine nella tua storia, dal momento in cui vuoi andare a fondo a certi problemi, a ciò che è accaduto, a ciò che hai realizzato, ai tuoi errori, ai tuoi sbagli. Le parole di Pino Carnevale si collocano all'interno quindi della scrittura come strumento critico che io preferisco definire di carattere autoanalitico. Non affidi ad altri la tua analisi, sei tu che ti rendi protagonista in quanto attore, in quanto autore della tua vita, di un'analisi che ti compete in prima persona, nella sua durezza, nella sua difficoltà. Quindi c'è sempre un momento critico, una svolta di vita, una perdita, una trasgressione, una mancanza che ti induce a cercare in quell'esercizio rabdomantico della scrittura di colmare comunque un vuoto. Ma è impossibile colmare certi vuoti. Puoi soltanto con la penna, con l'inchiostro, puoi soltanto certi vuoti della tua esistenza raccoglierle come dimensioni che si sono presentate e che non puoi cancellare dalla tua vita, affrontando quindi con la penna, con coraggio, questi momenti, e ciò che nasceva allora da una tua infelicità o da una tua sofferenza si trasforma in momenti di grande solennità e di grande serenità. La scrittura ti premia in questo modo. Fuggivi dal racconto di un tradimento, di una perdita, di una mancanza, di qualcosa di terrificante che può esserti accaduto, e la scrittura ti dona non solo una pacificazione, eleva lo stato di coscienza. Lo stato di coscienza relativamente a questi eventi e questi fatti, di cui non scriverai come altrettante novelle separate della tua vita, ma di cui scriverai ricostruendo, come dicevamo prima, la possibilità di una riorganizzazione tematica, di un tessuto, di una trama. Ecco, scrivere la propria autobiografia, a differenza della scrittura del diario, che non ha trama, a meno che tu non scriva diari come alcuni folli hanno fatto nel corso della storia, sono arrivati a scrivere, cioè per esempio un filosofo svizzero, qualche volta gli svizzeri fanno delle cose interessanti, nel 1800 che scrisse ben 28.000 pagine di diario, dall'età di 13 anni fino alla morte attorno ai 65 anni. In questo caso la sua scrittura si presenta come un grande affresco epico di un'infelicità, purtroppo, un'infelicità. Questa non è autobiografia. L'autobiografia c'è nel momento in cui, riuso questa parola, tu ti senti regista, riguardando alle spalle la tua esistenza, regista della tua storia, anche rispetto a quei momenti dove non hai saputo essere regista. Ma comunque quello è accaduto. Non puoi fingere che non sia così. Un altro riferimento al carcere, dove si lavora moltissimo con la scrittura. E io da quasi 5 anni nel carcere di Opera, dove ho incontrato Pino Carnevale, faccio volontariato autobiografico. Arrivando al carcere di Opera, ma anche in altre situazioni, mi accorsi che le scritture più in auge erano costituite da momenti di cosiddetta scrittura creativa. Ma la scrittura creativa è una scrittura anche di giusta evasione, è una scrittura liberatoria, è una scrittura che vale perché cancella il tuo passato. La scrittura autobiografica ti inchioda le tue responsabilità. È una scrittura quindi di vera e propria riabilitazione profonda, di propria restituzione dolorosa della coscienza di ciò che hai vissuto, di ciò che hai commesso, di ciò che hai inferto alla giustizia. E questo accade a chiunque, perché il rapporto doloroso che l'autobiografia, ne abbiamo parlato prima, ci restituisce, il rapporto col tempo. E non puoi sfuggire a questo. Il rapporto col tempo, col passato, è sempre un rapporto dolente, malinconico, si riaprono ferite e la scrittura svolge questa funzione importante che già Freud aveva messo in luce, una funzione di, una bellissima metafora utilizzò, di riparazione. Quella ferita, quella cicatrice non scomparirà mai, ma la riparazione è adempiuta da un gesto civile di comunicazione, ancora una volta, di coraggio ad altri ai quali, se lo vogliono, se lo desiderano, se lo desideri tu, mostri momenti, situazioni della tua vita, ma all'insegna della ricomposizione di una testualità. E quindi una testualità autobiografica ha sempre un'anima in tensione, un'anima drammatica. Nessuna vita, ahimè, può esimersi dal non essere una vita drammatica anche all'interno di quotidianità e di eventi non particolarmente dolorosi. La vita è drammatica perché dobbiamo lasciarla.
Thank you.
Vorrei ringraziare Antonella Di Maggio. Antonella ci propone questi brani che sembravano quasi nati apposta oggi, sintonizzati perfettamente su questa giornata. Sono dei percorsi di improvvisazione che aiutano la meditazione. Credo che il tappeto di silenzio offerto da questa musica sia stato bellissimo. Tra l'altro Antonella ha anche composto dei CD, uno di questi lo potete trovare nel negozio alla Fattoria, un altro si è esaurito, in fase di ristampa, perché credo che il silenzio si acquisisca anche attraverso questi cammini musicali di improvvisazione. Grazie Antonella e grazie alla piccola Miriam, sicuramente ispiratrice. So che tu, tra l'altro, eri debitrice di tante pagine lette del professor Demetrio, quindi hai potuto restituire qualcosa.
Grazie, grazie. Sì, professore, grazie.
Siamo all'ultimo tratto del cammino di oggi. Direi che questi momenti sulla scrittura hanno scavato molto nel profondo di ciascuno di noi. Ora forse dobbiamo anche provare a riemergere, a metterci in movimento. E nel darvi là per l'ultimo pezzetto di incontro, ancora abbiamo 10-15 minuti al massimo, che è dedicato al camminare e allo stare nella natura come forme di incontro di se stessi, noi questa cosa ve la proponiamo proprio come esperienza concreta da vivere insieme nel prossimo incontro delle parole e silenzio. Noi questo percorso l'abbiamo sempre pensato itinerante nei luoghi del Casentino, questa volta l'incontro sarà itinerante davvero proprio nell'ambito dello stesso pomeriggio. Il prossimo 20 di giugno, è un sabato, alle 15.30 ci troveremo a Cuorle, quindi versante Prato Magno, nell'eremo di Cuorle della Fraternità di Romena, e quello però sarà un punto di partenza, perché da lì faremo una passeggiata nel bosco, scortati da due personaggi speciali. Il primo, la nostra guida, sarà naturalmente Wolfgang Fasser, non vedente, che ci porta straordinariamente a conoscere il bosco in tutti i suoi aspetti e con tutti i sensi. E poi sarà con noi Luigi Nacci, che è uno scrittore triestino che dedica la sua vita ai temi del camminare. Il suo libro, tra l'altro, si intitola l'ultimo libro Alzati e cammina, fondatore del Festival della Viandanza. E quindi in questa camminata, che sarà una camminata semplice, aperta a tutti, senza quindi problematiche di accessibilità, ogni tanto ci fermeremo, ascolteremo le voci di Luigi e di Wolfgang e poi alla fine ci ritroveremo di nuovo a Cuorle, concluderemo con una merenda questo pomeriggio insieme e questa camminata meditazione sul tema del mettersi in moto, camminando e guardando la meraviglia che abbiamo intorno, anche grazie agli occhi di chi non vede. Paolo.
Bene, dunque appuntamento al 20, ma intanto forse abbiamo alcuni minuti per prepararci a questo incontro del 20, dopo il silenzio, dopo le parole, i passi nella natura, anche come metafora rispetto, diciamo, a un rapporto diverso con la terra, con la natura. Il professore si è occupato tantissimo di questo tema, ha scritto libri tipo La religiosità della terra, un ultimo libro che non mi azzardo come dire, a dire in inglese, che è un po' complicato, ma che si chiama, magari ci provi tu, ma è Autobiografia Verde, con come?
Green.
L'hai detto bene. Un libro sorprendente anche, che non è soltanto su come noi si può raccontare la natura, ma su come la natura parla a noi. Io ti lascerei la parola proprio su questa ultima frase, su questo spunto.
Sì, grazie, grazie Paolo. Non possiamo, credo, alla ricerca di noi stessi, guardare soltanto a noi stessi e in noi stessi. Il rapporto con la natura, il rapporto con le cose, il rapporto con gli animali, il rapporto con l'aria, con i cieli, il rapporto con le nuvole, il rapporto con tutto ciò che ci viene incontro, è un rapporto cruciale che ci aiuta a distoglierci talvolta da quella drammaticità cui facevo riferimento il mio ultimo racconto. Perché la relazione con la natura è una relazione col cosmo, per i credenti è una relazione col creato, è evocatrice di qualcosa che ci oltrepassa, qualcosa che va oltre noi stessi. Il rapporto con la natura evoca inevitabilmente un senso di religiosità, che ho definito religiosità della terra, nella distinzione con la parola religione. La parola religione è una parola che evoca credenze certe, fedi, dogmi, gerarchie, sacerdozi, ritualità. La religiosità della terra, che certo può essere anche presente in alcune forme e manifestazioni di carattere religioso, nella storia questo è accaduto, anche oggi si adempie, la religiosità è un sentimento, è un'emozione viscerale, è una religiosità perché? Perché, ne accennavo prima, ti comunica un decentramento da te stesso, dai tuoi problemi, talvolta anche prosaici, banali, altre volte cruciali e importanti, e ti colloca all'interno di una dimensione più alta, più spirituale della nostra vita, della nostra esistenza. Ti decentra dalla tua soggettività, che viene viceversa enfatizzata, per esempio, dalla scrittura autobiografica, che è enfatizzata dalla scrittura autobiografica, e questa enfasi, quando è condotta con quel rigore, con quella disciplina a cui facevo riferimento, ti permette anche di liberarti da te stesso, dall'ossessione di te stesso, perché depositi sulle pagine cose, argomenti, racconti, idee, pensieri, esperienze. La religiosità della terra è una religiosità di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza e continuiamo a fare esperienza. In modo particolare me ne sono occupato anche con delle attività nella scuola, con bambine e bambine della scuola primaria, e nel libro La religiosità della terra, ma ne parlo anche nel mio ultimo libro Green Autobiography, e queste esperienze mi hanno indotto a contatto con i bambini, ai quali proponevo non solo di stare in silenzio, ma di scrivere del silenzio, come dicevo, mi hanno consentito di raccogliere una infinità di loro emozioni per la prima volta, che scrivevano per la prima volta, alla mia domanda: che cosa ricordi di un tuo primo incontro con la natura, con gli animali, con il cielo? C'è un bimbo, Marco, sono passati 3 anni, adesso è cresciuto, allora ne aveva 8 o 9, il quale scrive, alla mia sollecitazione, grosso modo queste parole. Giocavo a calcio con i miei compagni. Era verso sera. Ad un certo punto, mentre stavo correndo verso la porta a tirare il pallone, vengo come colpito dal colore del cielo. Il colore del cielo era diventato rosso, arancione, e aggiunge, persino indaco. In quel momento un mio avversario mi ha fregato la palla dai piedi e i miei compagni di squadra si sono molto arrabbiati. Allora Marco, quando lesse a questa festa, come accade, no, di fine anno a scuola, era molto triste, però doveva confessare, siccome gli avevo detto che la scrittura esige la verità delle cose, e si avvicina a me e dice, professore, come la mettiamo? E gli dico, guarda Marco, forse un grande calciatore non diventerai, ma sicuramente dentro di te già freme l'animo di un poeta. se n'è andato tutto contento. Questa è religiosità della terra. E allora ditemi voi se queste emozioni non le abbiamo provate, non necessariamente su un campo di calcio, e non continuiamo a provarle. Ecco, quando in età adulta, in età anziana, queste emozioni, abbiamo la grande fortuna, il grande dono di continuare a provarle e quindi di restare incantati, come è capitato a me l'altra mattina alle 4:30, un merlo maschio si è messo a cantare sul mio terrazzino. Ero stanco morto, ma il suo canto mi ha salvato la mattinata, mi ha salvato la giornata. Ecco, questo rapporto così intimo, quando entra dentro di noi, trasfigura anche la nostra autobiografia, perché c'è un'irruzione di mistero in tutto questo. Il mistero quindi di percepire che noi possiamo, con la scienza, con ogni tecnica, cercare di svelare gli enigmi della vita, ma l'enigma ultimo, che è un enigma di senso, non riusciremo mai a svelarlo. Ecco, questa è religiosità ed è una forma, a mio parere, dotata di una così grande universalità che ci trasmette anche grandi messaggi, oggi quanto mai necessari, di fratellanza e di pace. Grazie. Grazie. Grazie anche a Giotto.
Ecco, ringraziamo anche Giotto,
Giotto
è stato
dovete
bravissimo.
Ringraziare anche Giotto, che è stato bravissimo.
Avremo milioni di altre domande, ma credo che queste parole siano il giusto epilogo del nostro incontro, vero Massimo?
Naturalmente la voglia di ascoltare sarebbe ancora tanta, ma questi sono quegli incontri che hanno sapore di una prima tappa. Questo incontro è avvenuto...
Se desiderate, io tengo con voi un laboratorio di scrittura autobiografica, quando me lo chiedete.
Che bello. Poi bisogna venire ad Anghiari.
Faccio qua.
Benissimo. Volentieri.
E quindi finiamo molto con la bellezza e il sapore di un inizio. Grazie, professor Demetrio.
Grazie a voi. È stato un grande piacere.